l'unica che la lezione di oggi è sospesa.
Benvenuti ai seminari in radio.
Ripetizioni in MP3.
Un po' di sana e robusta cultura.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà.
Ripetizioni in MP3, approfondimenti culturali delle materie umanistiche.
Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti. Prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria. Giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro.
Omaggio al futurismo offerto dal professor Guido Bartorelli dell'Università di Padova in occasione del centenario della nascita del movimento culturale. Primo podcast. Il professor Bartorelli presenta il futurismo e la serie di ascolti che ha selezionato per noi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Guido Bartorelli, insegno storia dell'arte contemporanea al corso di laurea DAMS all'Università di Padova. Vi vorrei presentare un progetto che abbiamo messo in piedi assieme alla disponibilità di Radio Bue, che consiste in qualche modo nel celebrare dal nostro piccolo il centenario del futurismo, che come ormai sapete è un anno, insomma quasi un anno che se ne parla, cade quest'anno. Si tratta del centenario della pubblicazione del primo manifesto del futurismo, sia del manifesto che l'ha fondato, scritto da Filippo Tommaso Marinetti e pubblicato a Parigi nelle Figaro il 20 febbraio 1909. È una data questa molto importante per l'arte, per la cultura mondiale e italiana in particolare. Ecco, il nostro omaggio, cosa poteva fare un corso di laurea assieme al supporto di una radio? Noi abbiamo pensato di leggere una selezione di manifesti scritti dai futuristi, non solo manifesti, ma ci saranno anche dei brani da diari, dei brani di recensione e dei brani del movimento. Credo che questo sia molto interessante, portare per radio la voce dei futuristi. In fondo loro, così attenti al futuro e così attenti anche alle tecnologie che già all'epoca avevano invaso la quotidianità, avevano subito dimostrato un grande interesse per la radio, e quindi forse vale proprio la pena leggere questa scelta di brani oggi. Noi ci troviamo in una posizione molto favorevole per vedere il futurismo. In pratica ci troviamo nella posizione di essere quel futuro di cui loro parlavano. Nessuno più dei futuristi si è dimostrato sensibile al futuro, a tutto ciò che per la loro epoca ancora si doveva realizzare e in realtà si vedeva soltanto in uno stadio embrionale. Noi siamo quel futuro, anzi potremmo addirittura dire che noi avveniamo dopo quel futuro. Quindi potrebbe essere un modo giusto per celebrare questo centenario, andare in qualche modo a verificare che cosa del futurismo è davvero passato, ha conosciuto sia uno sviluppo, un incremento negli anni che sono seguiti, anni che appunto sono stati il futuro del futurismo, e noi addirittura li possiamo vedere con uno sguardo retrospettivo, perché appunto noi veniamo ormai dopo quel futuro. Sarebbe proprio interessante leggere questi manifesti, perché ci riveleranno un patrimonio patrimonio di intuizioni che soltanto nell'arte del secondo Novecento, dal secondo Novecento in poi, sono passate e sono state sviluppate e tuttora vengono sviluppate dagli artisti in attività. E questo forse è proprio, verificare questo è forse proprio il miglior omaggio. In fondo i futuristi potremmo dire che hanno scritto dei manifesti che sono stati ancora più avanzati che non le realizzazioni, le opere d'arte che hanno, o i testi propriamente letterari che hanno scritto. Questo in fondo è un limite inevitabile per il futurismo, e non solo per il futurismo ma un po' per tutte le avanguardie che hanno operato nella prima metà del Novecento. Il loro ruolo storico forse è stato quello di avere delle intuizioni, di indicare delle strade che però loro non hanno fatto a tempo, per ovvi limiti storici, a percorrere in prima persona. Ecco che dal secondo Novecento in poi proprio tutto ciò, tutte queste strade sono state percorse, e in qualche modo adesso noi proprio possiamo tirare un bilancio. Bene, a partire dal secondo Novecento in poi, le avanguardie internazionali, le neo-avanguardie, a quel punto si chiamano neo-avanguardie, hanno guardato innanzitutto, tra la lezione delle avanguardie del primo Novecento, alla lezione di Marcel Duchamp e del dadaismo più in generale. Devo dire però che se c'è un concorrente del primato di Duchamp come padre, riferimento prediletto dalle neo-avanguardie del secondo Novecento e oltre, ecco, sicuramente questo è Marinetti e il futurismo. Se dobbiamo considerare il futuro del futurismo, sicuramente Marinetti acquista una posizione centrale. Proprio lui, che è il teorico e il poeta del movimento, acquista un'importanza fondamentale proprio per queste intuizioni che magari non ha realizzato nei romanzi o nelle poesie. Quello è le sue realizzazioni di Marinetti in quanto letterato erano queste, non tanto le opere d'arte degli altri come Boccioni eccetera. Quindi non tanto nei romanzi e delle poesie Marinetti è grandissimo, quanto proprio nei manifesti, in questi programmi di sperimentalismo assoluto che lui emana e che lui insegna in qualche modo a tutti i suoi compagni. Ciò che insegna in fondo Marinetti a innanzitutto a Boccioni e poi ai letterati come Palazzeschi è proprio lo sperimentalismo come metodo operativo. Uno sperimentalismo che poi vuol dire superare la concezione che l'espressione creativa debba per forza canalizzarsi in una serie di ambiti separati. Voglio dire, letteratura diversa dalle arti visive, ossia dalla pittura, dalla scultura, dall'architettura, diversa dal design, eccetera, eccetera. Quello che insegna Marinetti a tutti è un'effettiva, potremmo dire, interdisciplinarietà, tant'è vero che i manifesti si moltiplicano, e forse quelli più interessanti non sono quelli che danno la multidisciplinarietà del futurismo, ma quelli che danno proprio la interdisciplinarietà, quelli che si collocano in un punto di incrocio delle varie arti e vogliono agire a quel livello. Questo capita a partire proprio dal manifesto della Fondazione del Futurismo, per andare avanti in altri casi che sono davvero fondamentali e che noi cercheremo in qualche modo di leggere. Continuo nel presentare allora questa nostra iniziativa che parte da Radio Bue e dal corso di storia dell'arte contemporanea per il DAMS all'Università di Padova, che consiste nella lettura di diversi brani del futurismo, manifesti innanzitutto, ma anche recensioni di critici vicini al movimento, oppure brani autobiografici degli stessi protagonisti. Sicuramente appunto Marinetti ha un ruolo assolutamente centrale nella stesura dei manifesti e proprio anche nell'indicazione delle linee guida che il movimento deve seguire. Ricordo che nel 1909 lui scrive un manifesto che in qualche modo parla di una filosofia di vita, il manifesto di fondazione del futurismo, al quale ne seguiranno molti altri che scriverà Filippo Tommaso Marinetti, ma che scriveranno anche delle altre figure che si associano a lui nel movimento. Quello che a noi interessa in in fondo il nostro è un corso di storia dell'arte contemporanea, è l'arrivo di dei pittori. Innanzitutto sono dei pittori che si riferiscono a Marinetti e scriveranno una serie di manifesti di fronte ai quali Marinetti potrà proclamare: è nato il futurismo in pittura. Ci sono appunto Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo, che vivono a Milano e possono frequentare direttamente Marinetti, i quali poi coinvolgono altri artisti che non stanno a Milano ma che a loro sono molto vicini dal punto di vista degli affetti e della collaborazione, anche se a distanza, che sono Gino Severini, che è andato a collocarsi nella capitale dell'arte a Parigi, e Giacomo Balla, che era stato in qualche modo il maestro di alcuni di questi, che vive a Roma. Sarà molto interessante leggere le testimonianze di questi pittori e l'inizio dei testi, dei brani che abbiamo scelto, lo si potrà ascoltare come una vicenda capace addirittura di avvincere, credo, l'ascoltatore, perché si partirà dalle difficoltà che questi giovani artisti hanno nell'affrontare l'inizio di questa professione così difficile, così ricca di ostacoli. Innanzitutto l'ostacolo del guadagno, che è davvero una speranza remota per dei giovani. Dopodiché si vedrà come questi artisti piano piano prendono coraggio, appunto trovano in Marinetti un mentore fondamentale, disposto anche a finanziare le loro necessità. Dopodiché ci sarà il momento fondamentale del confronto con la capitale dell'arte, ossia con Parigi, e con le vicende che si andavano svolgendo a Parigi, il cubismo innanzitutto, e dopodiché il periodo della maturità, in cui questi artisti avranno dei manifesti davvero straordinari, non solo nel dibattito di quegli anni, ma capace ancora oggi di insegnare moltissimo alle nostre tendenze artistiche. Tutto per questa introduzione complessiva, vi auguro buon ascolto e lascio la parola a Laura Faggin. Sarà molto interessante sentire l'interpretazione di una donna, di una voce femminile, di questi manifesti a volte così associati al machismo futurista, e di Daniele Treu.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.